sta per andare in onda Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte, prodotte negli studi RWS di Firenze e BCL News di Palermo, con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica, in collaborazione con AWR Adventist World Radio.
Va ora in onda Spazio Obiettivo di X, trasmissione dedicata al mondo delle telecomunicazioni. In studio Roberto Vacca. Buon ascolto.
E dopo le note inconfondibili della sigla iniziale del nostro spazio Obiettivo di X, uno spazio che offriamo attraverso le frequenze di Adventist World Radio ormai da parecchi anni, da più di 20 anni. All'inizio con Stefano Mannelli, poi il compianto Roberto Scaglione, e adesso abbiamo con noi Graziano Braga. Grazie Graziano per la tua presenza qui sulle frequenze di Adventist World Radio. Ben trovato.
Grazie a voi, io auguro buona domenica e buon ascolto a tutti gli ascoltatori. È un piacere passare un po' di tempo con tutti voi.
Allora, io so che questa settimana sono stati veramente tanti gli interventi, i video sulla pagina Facebook di Obiettivo di X. Ci puoi dire qualcosa?
Sì, guarda, è stato veramente una cosa incredibile. Io non ho perso il conto, sono veramente troppi, non riesco neanche a leggerli tutti. Ho solamente estrapolato così molto rapidamente quelli che mi hanno colpito, ma non ho voluto fare nessuna discriminazione, semplicemente perché magari utilizzavano una radio che a me piace e quindi mi ci sono abbastanza avvicinato. Vorrei anche ricordare che sono ancora aperte sul sito del FAI le votazioni per il sito di Tiziano. Basta andare sul sito del FAI, se avete l'account di Facebook non serve neanche registrarvi, usate quello e tramite quell'accesso potete votare il sito di Tiziano. Non tanto per riattivare le onde medie subito, ma perlomeno per evitare che quel sito venga demolito e che rimanga un qualcosa di monumentale nel tempo.
Certo. Ecco, allora, ci puoi dire forse qualcuno degli interventi che più ti hanno colpito nel corso della
settimana? Sì, guarda, io volevo innanzitutto dire un'altra cosa che ho scoperto, senza volermi addentrare sulla politica, ma pare che il governo italiano stia cercando di fare qualcosa per migliorare la diffusione della lingua italiana nel mondo, come ha fatto gli anni indietro. Probabilmente poi ci sono stati problemi più importanti, questa cosa era stata un po' lasciata cadere, adesso pare che stiano riattivandosi in questo senso. Una cosa che è successa poi, domenica c'era una manifestazione a Novegro dove c'era presente il nostro amico Dino Gianni, che aveva una Satelli 2000 con cui ci ascoltava. In questa settimana poi l'Adrian Mikhalev da Malta ha riproposto, oltre all'ascolto, anche le sue automobiline radio, delle cose molto particolari che meritano di essere viste. C'era anche il solito Riccardo Laffi con i suoi autocostruiti e Fabio Giovannoni aveva una Marconi Atlanta bellissima, veramente una bella radio. Anche Cristiano Cellese aveva un kit clone cinese di un MCHF. E vorrei anche ricordare Giorgio Mussino, che anche lui era in ascolto con una DX400 e che domenica, quindi adesso quando ci stiamo andando in onda, è alla fiera di Pordenone, sicuramente con una radio accesa, sicuramente con un gruppo di persone che ci stanno sentendo, che noi salutiamo perché dobbiamo dire grazie a loro se noi siamo qua.
Certo. Qui negli studi di Firenze sono arrivate diverse mail. Comincio con Gianluca Perrone di Grottaglia, in provincia di Taranto, il quale ci dice ottimo segnale. Giorgio Massino, citato poco fa, anche lui dà un ottimo report per quel che riguarda il segnale. Corrado Corradori, Pescantina, in provincia di Varese. Ho ascoltato con piacere un altro radioamatore come me appassionato di tecnica radio. Ho utilizzato con profitto il suo trainer Morse e attualmente faccio solo QSO in telegrafia, estremamente divertente. Dunque, i consigli sono presi sul serio, eh?
Andrea, sì, il nostro amico Davide Achilli ha seminato bene.
Infatti. Andrea Zamproni, Davide, persona davvero molto competente, quindi ancora una volta è piaciuto questo intervento di domenica scorsa. E un'altra cosa che mi ha colpito, è arrivata una mail da Alan Dean, che abita a Paddingham, un paesino nel Lancashire, nel nord-ovest dell'Inghilterra. E lui ha scritto in inglese dicendo: io so che voi vi rivolgete in italiano agli italiani, però Io li ho sentiti e quindi ci ha mandato un rapporto di ascolto. Grazie, grazie anche a Alan Dean, se ci sta ascoltando in questo momento. Ancora vorrei menzionare Roby da Rimini, ottimo segnale, Dimitri Breoni, un programma il vostro super interessante e con molta competenza per uno come me che si sta avvicinando alle onde corte. Questo ci fa veramente tanto piacere. Giovanni Lorenzi, ascolto ottimo da Tortorici in provincia di Messina, bella, interessante e proficua l'intervista al telegrafista integralista, integralista come me, condivido tutto quello che ha detto. Un'altra mail interessante, un rapporto con un commento di Maurizio Giuseppe Romeo da Roma. Sono un insegnante di matematica e fisica in un liceo scientifico e con dei piccoli progetti cerco di far avvicinare gli studenti più grandi al mondo della radio. Ecco, questo mi è parso veramente interessante da segnalare, e cioè l'importanza di coinvolgere i giovani.
Esatto, vivi i giovani, vivi i giovani.
Eh sì, poi su queste cose credo che, se instradati bene, hanno un interesse particolare, no?
Sì, sì, certo, anche perché comunque magari inconsapevolmente il loro telefonino è uno sviluppo di quello che noi facciamo da anni.
E infatti, infatti. Tra l'altro personalmente ho avuto il piacere la scorsa settimana di partecipare virtualmente a un incontro organizzato con una scolaresca di San Severo. L'associazione Radioamatori Italiani, la sezione di San Severo, hanno organizzato un laboratorio radio, la radio da Marconi ad oggi. E io sono intervenuto in remoto, via Skype, per dare la mia testimonianza come speaker, insomma, di una trasmissione sulle onde corte, ma anche come ascoltatore. Forse andiamo verso la conclusione di questo spazio dedicato alle mail, con una mail che ci è arrivata, un rapporto di ascolto da Silvio Pitacco, da Staranzano, in provincia di Gorizia. Allora lui ci scrive: seguo settimanalmente la vostra trasmissione perché sono appassionato di radio. La scomparsa di Roberto Scaglione mi ha fortemente colpito perché era un vero trascinitore di appassionati verso il nostro mondo, ma ho anche apprezzato come alcune persone si siano dedicate all'argomento e riescano a portare avanti una trasmissione sempre interessante, anche se organizzata in un modo diverso. Sta parlando di te, Graziano, Stavo anche ragionando sul motivo per il quale la trasmissione abbia tanto successo, in quanto le emissioni in onde corte ormai non hanno più la funzione che potevano avere una volta, quando non c'erano i sistemi di diffusione delle notizie che ci forniscono internet, e sono giunto alla conclusione che essa è diffusa principalmente fra gli amanti della radio per il fatto che parla proprio della loro passione, è una sorta di rivista settimanale di radio che puoi ascoltare usando il tuo media preferito, la radio. E qui si scatena la fantasia degli appassionati che, essendo notoriamente dei grandi trafficoni, si ingegnano in tutti i modi per costruire o rimettere in funzione gli apparati più strani e ricevere obiettivo di X. Io stesso, per esempio, una domenica mattina ero lontano dal mio QTH e quindi, senza apparecchi, sono andato in un China Shop e per 6,99 euro mi sono comprato una radiolina multibanda. Insomma, allora, ti riconosci, Graziano, in questa descrizione che ci fa il nostro amico Silvio?
Sì, sì, mi riconosco molto bene in questa veste, anch'io sono radioamatore, e quando sentiamo la necessità di usare la radio che non l'abbiamo, abbiamo una specie di piccola crisi d'astinenza, e a volte capita di, appunto, comprare questi oggetti che sovente sono pagati poco ma sono molto adatti anche per fare radioascolto. Per ascoltare obiettivo di X non ci sono problemi, il segnale è veramente molto forte sempre e comunque.
Allora, concludo semplicemente salutando Silvio Pitacco, appunto, che ci ha mandato questa bella mail, ma anche Carmelo Galipo, da Capo d'Orlando, in provincia di Messina, e Ciro Albanese, da Monreale. Grazie davvero, e ricordo che ci farà piacere ricevere i vostri rapporti di ascolto, anche insieme ai commenti. Non vi preoccupate se sono lunghi, corti, di qualunque tono siano, ci fa sicuramente piacere e li leggiamo volentieri. Quindi il nostro indirizzo per i vostri rapporti di ascolto è avr@hopemedia.it, lo ripeto, awr@hopemedia.it. Questo per quel che riguarda le vostre email. Se volete mandarci invece un rapporto d'ascolto cartaceo, il nostro indirizzo è AVR, la voce della speranza, via del Pergolino 1, 50-139 Firenze, Italia. In questo caso vi possiamo mandare, se allegati i francobolli necessari per la risposta, la nostra QSL cartacea, altrimenti alle mail rispondiamo con una QSL virtuale, elettronica.
Io volevo ancora fare due saluti a Damiano Magliozzi, che aveva un interessante parco radio. Purtroppo il video è stato girato col telefono ruotato e non si sono visti bene, ma veramente dei bei pezzi che meritano di essere guardati. Anche il Gabri Mir del suo canale YouTube ha postato un video con una vecchia radiofonola ultraconverto ripresa anche internamente, quindi si è spinto dentro. Fa molto piacere rivedere Vicenza Piovani dopo tanto tempo che mancava, gli diamo un bentornato e speriamo che rimanga con noi ancora a lungo. Poi c'era Riccardo Italia Tango 9 e Tango Alfa Papa con una radio militare R392, il mio amico Luca Vercesi del canale IU2IKE, che stava lavorando, ma naturalmente aveva anche lui una di queste radio cinesi pagate pochi soldi e con quella ci stava ascoltando. Poi vorrei personalmente ringraziare veramente tanto, ma tanto tanto, Roberto Pavanello, perché si sta adoperando in una maniera incredibile per tenere tutti gli elenchi aggiornati con ascolti realmente fatti da lui, quindi non cose campate per aria. È un lavoro immane, veramente molto molto grande, non finirò mai di ringraziarlo
e
abbastanza.
Quindi... Già è prenotato per una prossima intervista?
Sì, credo che sia buona cosa anche appunto sentirlo e addentrarsi meglio in quello che è il mondo del radioascolto nello specifico.
Bene.
Noi abbiamo parlato di WLF con i Cori dell'Alba qualche tempo fa e mercoledì di questa settimana da Grimmington in concomitanza del 50° anniversario dell'UNESCO è stato fatto mandare in onda la trasmissione con il suo solito alternatore, l'alternatore Alex Anderson da 200 kW del 1924 sulla frequenza di 17,2 kHz in CW, appunto una frequenza WLF. Con quegli strumenti di cui abbiamo parlato, che si può anche sentire il Coro dell'Alba, si può ricevere anche questo tipo di segnale che è abbastanza particolare. Oltretutto c'è la possibilità di avere la QSL elettronica quasi in tempo reale. Vorrei appunto, come abbiamo già detto prima, ringraziare tutti i partecipanti del nostro canale, perché è veramente molto molto ricco, in continuo aumento, costantemente persone che non erano neanche mai state viste prima in giro.
Quindi la pagina Facebook di Obiettivo di X.
Esatto, sì, la spazio Facebook di Obiettivo di X, che è in crescita continua, e ci sono riscontri di ascolto, perché io ho dei contatti con i negozianti, i quali ricevono telefonate di gente che va a cercargli il ricevitore per le VLF perché ha sentito che ne parlavamo noi in radio. Quindi abbiamo riuscito a creare. È una bella cosa.
Certo, certo.
Mi piacerebbe anche contestualmente stimolare gli autocostruttori a fare cose, a metterle in video. Io prometto di dedicare agli autocostruttori sempre più spazio per quello che mi riguarda, perché secondo me è molto molto interessante questa cosa qua. Un altro ascolto interessante che richiama un po' gli argomenti della parte finale della trasmissione per quanto riguarda le comunicazioni marittime, e che è un ascolto abbastanza semplice da fare, è il sistema di comunicazione NAVTEX. Questo sistema di comunicazione è un sistema di messaggistica usata nel mondo della nautica e utilizza la frequenza che va da tra 450 e 550 kHz, e il programma YAND, YAND, abbinato a un ricevitore di questo tipo, permette di decodificare questi bollettini. Esiste un sito che ne parla, ufficiale, che è www.guardiacostiera.gov.it. Si seleziona personale e operatori marittimi e poi c'è la pagina dedicata a NAVTEX, in modo di acquisire informazioni su questo sistema di comunicazione, che è un'altra attività di ascolto interessante. Magari poi, senza saperlo, verrà anche citato nel programma che ci segue sulle comunicazioni marittime, magari in una puntata più avanti. Io con il mio spazio ho finito, però adesso avrei qualche idea.
So che ascolteremo fra un poco una persona che è uno specialista, è un esperto davvero, un radioamatore. Esatto. Appassionato di cose in particolare?
È un radioamatore molto conosciuto, appassionato di satelliti, che ha un sito web fatto in modo molto semplice, molto fruibile, con tanti spunti sia per costruire antenne che per fare ricevitori. Una persona veramente in gamba, come dico io.
Di chi stiamo parlando?
Stiamo parlando di Italia 6 IBE, Ivo Bruniera, che Ivo adesso Bruniera. Sentiamo.
Benissimo, allora ci colleghiamo subito con Ivo Bruniera e poi daremo spazio al solito programma dedicato alla radiotelegrafia marittima. Ma ora ci colleghiamo con Ivo. Buongiorno, buona domenica, grazie per essere con noi, ben trovato.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori, soprattutto a voi che vi date da fare in modo pregevole.
No, ma noi sappiamo che lei cura un sito internet estremamente efficace, quindi è un punto di riferimento per un sacco di gente.
Eh sì, in effetti ricevo parecchie telefonate e comunicazioni, nonostante io metta tutto sul sito proprio ad evitare di comunicare con... personalmente con i vari singoli utenti radioamatori, però continuano a chiamare. Ovviamente anche vedere qualcosa sul sito diventa complicato e i dubbi rimangono sempre comunque.
Allora, come si raggiunge il sito di cui stiamo parlando?
Vabbè, basta digitare www.radioamatoripeligni.it e praticamente andate sul portale della Valle Peligna, dove ci sono tutti i radioamatori. Ovviamente basta cliccare, il sito è molto semplice, ci sono delle icone grafiche, ovvero delle fotografie, pertanto cliccate sulla mia, c'è anche il nominativo, ed accedete al mio sito. Un vecchio sito in modalità HTML, mai aggiornato, però graficamente non è male, pertanto io mi accontento di questo.
Senta, qual è la particolarità che si sentirebbe di evidenziare del sito che lei cura?
Ecco, là ci sono soprattutto modifiche a bassissimo costo, interfacce, qualunque cosa, antenne pure, tratto antenne filari mediamente, le solite, le classiche, le raffiguro con disegni, li arricchisco con quelli in modo che diventano più appetibili all'utente. In effetti ha riscosso parecchio successo, pertanto andare sul mio sito troverete anche modifiche per quanto riguarda qualsiasi apparecchiatura RTX, espansioni di banda, interfaccette appunto ad hoc per qualsiasi tipo di radio, soprattutto prediligo gli IAESU. Prestazione costo molto basso, però ultimamente ho tradito la marca IAESU per un ICOM.
Prima di parlare di satelliti, no? Di cui appunto lei è particolarmente competente, qualche parola sulla sua passione, come si è avvicinato al mondo dei radioamatori?
Da radioamatori tutti quanti siamo arrivati alla CB, da piccolino coltivavo questo hobby. A dire la verità, mio fratello maggiore, tutti e due fratelli avevano la patente da radioamatore, io piccolino continuavo a fare il CB, la passione è nata da là, insomma. E ovviamente io non ho una formazione culturale elettronica, io nasco artigiano orafo e finisco come insegnante di scuola media di arte e immagine.
Ecco, uno potrebbe dire, cosa ci azzecca un orafo con i radioamatori, con la tecnica della comunicazione?
E quello è passione pura, io la definirei passione pura, perché molti chiamano pensando che io fossi un venditore oppure un commerciante di apparecchiature elettroniche. Invece, ripeto, la mia formazione è istituto d'arte, ramo refrigeria, per 40 anni ho fatto refrigeria pura, classica filigrana abruzzese, pertanto lavoro prettamente manuale, lavoro bellissimo.
Bello, certo, interessante, trasversale questa passione, esatto, che arriva anche agli artisti come lei, insomma.
Allora, Ivo naturalmente è una persona molto modesta e umile, in realtà non serve per trovare lui scrivere tutto quello che lui ha detto, basta scrivere il suo nominativo in Google, I6, IBE, e viene fuori il mondo, perché è una persona molto conosciuta, molto visitato, quindi ha tantissimi contatti. Nel suo sito c'è anche tanta roba dedicata alla ricezione via satellite. Con Ivo vorrei addentrarmi su un discorso che è stato toccato anche da noi, Roberto, un po' di tempo fa, cioè sulla stazione spaziale orbitale, la quale gira attorno alla Terra e in certi periodi del giorno e dell'anno è visibile sia a occhio nudo sia solo come segnale radio per un tempo piuttosto limitato, penso che non vada mai oltre i 6-7 minuti perché la velocità è talmente elevata, però in questi 6-7 minuti si può fare tante attività, non dico parlare con la voce perché lì è veramente complicato, però la stazione ha a bordo dei dispositivi che adesso Ivo potrebbe spiegarci.
Perfetto, grazie. Allora, tornando al sito, faccio una breve parentesi anche per chi ci ascolta, spesso e volentieri mi chiamo, c'hai il progetto di un'antenna, c'hai il progetto di un modifica RTX, quello che dico sempre è andare su Google, scrivere Italia 6 IBE e poi quello che cerchi, per esempio FT817, uscirà tutta quella robetta, praticamente si fa una ricerca selettiva. Per parlare della ISS, giustamente come dice Graziano, è un bel oggetto volante sulle nostre teste, viaggia circa 400 km di altezza, un'orbita selezionata perché priva di detriti spaziali, pertanto abbastanza sicura. La velocità di transito è 28.000 km e già queste cosette, vedi, ti mandano, non dico in ansia, ma è quella che hanno fatto di me. La passione della ISS è nata proprio per questa. In realtà era nel 2006. Si vociferava che dalla ISS avrebbero trasmesso delle immagini in slow scan TV e io ovviamente, non sapendo nulla, misi in ascolto il mio ricevitore, che può essere un semplicissimo ricevitore VHF dal costo misero, infimo, sintonizzato sulla frequenza di 145-800 MHz, ci arrivano un po' tutti quanti quegli apparecchietti. Ecco, il giorno, mi ricordo, questo l'ho scritto proprio il 14 agosto del 2006, prima di Ferragosto, insomma, riuscii a ricevere la prima immagine SSTV dalla ISS in modalità Robot 36. Una cosa allucinante per quei tempi, ero contentissimo perché il capitano di bordo, Pavel Vidograv, della missione 26, credo fosse, praticamente nominativo Radio Victor 3, Radio Sierra, trasmise quelle immagini SSTV per la famiglia, nel senso, nel footprint russo. Fu in quel frangente, noi essendo vicino alla Russia, pertanto riuscì a captare queste immagini, e da lì una passione sfrenata per la ISS che è praticamente impressionante. Come antenne molto semplici, praticamente utilizzai all'epoca delle Turnstile, il cui progetto era reperibile sulle riviste del settore, praticamente, non dico radio rivista, che era nuova elettronica praticamente, e antenne molto semplici, di poli incrociati in controfase, e con quel setup ne uscì una passione sfrenata proprio per la ISS, culminata nel 2011 con un contatto ARIS School Contact praticamente con Paolo Nespoli a bordo. E sulla ISS diversi astronauta italiani, Paolo Nespoli, Luca Parmitano e soprattutto Samantha Cristoforetti, appena scesa dall'ultima missione, insomma. Ovviamente tutti gli astronauti hanno il nominativo, ovviamente Paolo Nespoli Z0GPA, Parmitano KF5KPD e la Cristoforetti Z0UDF. E ovviamente gli astronauti durante le pause, perché anche là sopra hanno delle pause di relax, si dedicano spesso e volentieri all'utilizzo di apparecchiature radio. E praticamente sia Nespoli che Parmitano spesso e volentieri hanno fatto QSO classico dallo spazio con i radioamatori a terra, privilegiando ovviamente i passaggi sull'Italia. È uno spasso, moltissimi si vantano di avere la QSL e pertanto è un'ottima cosa. Solo Samantha si scorda, anzi non si è mai azzardata a prendere un microfono in mano. E niente, è tutto qua, non so che altro dirti, grazie.
No, beh, innanzitutto secondo me vale la pena dire che a bordo della ISS mi sembra che si attiva una stazione APRS, che può essere un sistema automatico per avere un riscontro, di arrivare fin lassù e di avere una risposta di aver fatto il collegamento, che è una cosa mi sembra che sia operativa sempre.
Sì, ecco, appunto, adesso pare che abbiano cambiato la frequenza APRS, prima mi sono scordato, le frequenze operative della ISS appunto sono stabilite dalla NASA e per l'Italia abbiamo 145 e 800 meno 600, questo quando gli astronauti appunto decidono di parlare con qualcuno a terra. Ovviamente è sempre disponibile sulla frequenza 145-825 11 Peter APRS, facilmente collegabile, anche quello la gente pensa sia complicato e difficilissimo, invece come spiego sempre io, occorre un'apparecchiatura di modeste di modesta potenza, 5 watt vanno più che bene. Come sempre io pio come riferimento un Baofeng UV5R, costa 20 euro, insomma, qualcosa del genere, si riesce tranquillamente a transitare sulla ISS in modalità PRS, appunto per quanto riguarda la tracciatura a terra delle stazioni dall'ISS. C'è anche la possibilità di interscambiare qualche piccolo rigo, di scambiare qualche parola, insomma. E ultimamente hanno attivato, e questa è una bellissima cosa, dovresti provarci pure tu, Graziano, un transponder lineare, è praticamente un ponte ripetitore con ingresso VHF, si entra a 145 e la ISS ti restituisce il segnale in downlink sulla frequenza di 435 MHz. Basta impostare un qualsiasi portatile da 20-30 watt su quelle frequenze e il transito è garantito, anche con antenne non molto performanti, anche perché la gente quando sente parlare di satelliti associa a delle antenne mostruose, costosissime. Non è più così, cioè quel tipo di antenna serviva con i vecchi satelliti.
Scusa Ivo, diciamo che tu nel tuo sito fai vedere anche come costruire artigianalmente queste antenne con pochi soldi, cioè esatto. il problema, il bello di questa attività, che pur essendo con una tecnologia al vertice, perché siamo veramente all'apice della tecnologia, è usufruibile anche con prodotti che si trovano esattamente dalla parte opposta della tecnologia, cioè con radio veramente banali e con antenne molto semplici.
Quelle che vanto io sul mio sito è che tutte le antenne che io pubblico non costano più di 10 euro. Ecco, una turnstile occorrono due pacchette di ottone, a un ferramenta con un punto brigole paghi un euro l'una, pertanto ne occorrono due e sei a posto. Ovviamente un po' di manualità ci vuole. Antenne filari, pure quelle, comprare 20 metri di filo elettrico a 2,5 mm costa pochissimo, aggiungi un toroide che ne costa 5-6 e hai l'antenna già bella e pronta, pertanto...
Okay. Il nostro Roberto non te lo dirà mai, ma anche lui mi sembra che abbia avuto esperienze come CV, però penso che si sia fermato lì, vero Roberto?
Eh sì, io... Stiamo risalendo quando c'erano ancora i dinosauri a Firenze che passeggiavano, quindi stiamo parlando di tanto tempo fa col CB. Però mi interessa sempre, capisco la metà di quello che dite, ma mi piace, ecco, e questa è la mia speranza, che tanti altri possano avvicinarsi con curiosità a questo campo. E poi veramente rimango davvero positivamente impressionato che qui sta parlando un orafo. Caspita, no? E quindi insomma veramente complimenti, le auguriamo tutto il successo possibile nella sua attività e nel suo hobby, che è quello che in questo momento ci interessa di più. E grazie davvero allora, signor Ivo, per essere stato con noi, e do di nuovo la linea per un saluto finale a Graziano.
Sì, Ivo, ti ringrazio molto di questo tempo che ci hai dedicato, magari più avanti, se capiterà un altro argomento da sviluppare, non mancheremo di disturbarti.
Tranquillo, grazie a te Roberto, grazie a te Graziano, e ci sentiamo, salutiamo gli ascoltatori e molto probabilmente ci si sente on air. Buon lavoro ragazzi.
Grazie, è stato veramente interessante questa intervista, spero che sia stata interessante anche per i nostri ascoltatori, a Ivo Brugnera. A questo punto daremo la linea alla Italian Broadcasting Corporation, che ci propone ancora la trasmissione sulla radiotelegrafia marittima. Siamo arrivati alla nona trasmissione dedicata a questo argomento molto interessante. Vogliamo ricordare ancora una volta la richiesta che ci è stata fatta di votare. Ci vuoi ricordare ancora una volta?
Sì, Graziano? Esatto, di andare nel sito del FAI e di votare per il centro di Siziano, il centro radio di Siziano. Ripeto, non è una votazione per far trasmettere la radio in onde medie, per il momento è una votazione per tenere attivo e per tenere efficiente e in ordine quella postazione. Poi ogni cosa avrà una sua conseguenza.
Insomma. Ecco. Evitiamo di andare in ritirata bruciando tutto quello che ci sta dietro, insomma, questo è veramente bruttino. Grazie allora anche a Graziano Braga per essere stato con noi, appuntamento
voi,
con te
domenica
prossima.
Amici ascoltatori, gentili signore e signori, benvenuti alla nona puntata della Radiotelegrafia Marittima. Siamo sempre sulle frequenze della Italian Broadcasting Corporation e siamo trasmessi dalle potenti antenne che ci permettono di diffondere questa meravigliosa lingua. La voce che sentite e che spero vi faccia compagnia per questi 15 minuti circa è quella di Antonello Urbani. Siamo giunti alla nona puntata della nostra trasmissione. Nella precedente abbiamo parlato delle stazioni costiere, un tema un pochino malinconico. Abbiamo rivissuto quel periodo in cui la radiotelegrafia marittima professionale sparì dal nostro mondo. Diamo ora il benvenuto al nostro carissimo amico, sempre presente, Natale Pappalardo.
Buongiorno a tutti, Antonello, radioascoltatori. In questa nuova puntata vorrei parlarvi del servizio che si effettuava a bordo.
Ciao Lino, benvenuto, ci fa sempre molto piacere. Vorrei che tu parlassi innanzitutto delle navi, perché sicuramente tra nave e nave ci sono molte differenze. Quindi ti pregherei di farci capire queste diversità.
Ci sono delle differenze grandissime. Pensiamo a un peschereccio, che è sempre considerata una nave, o un transatlantico.
Certo.
Oppure navi che trasportano passeggeri, con navi che trasportano bestiame, o navi che trasportano petrolio, liquidi vari, gassiere, grano.
Bene, ho capito, quindi varie tipologie di navi, varie tipologie di forniture e credo anche che in qualche modo conti anche la stazza, giusto Lino?
E dipende quindi dal tonnellaggio anche e dipende anche dai viaggi che si effettuano.
Ovvio.
Un'altra differenza fondamentale è, a secondo del trasporto della nave, cioè di cosa trasporta, si va in un determinato porto o addirittura, anche se si va nello stesso porto, si va in determinati moli. Per esempio, una nave passeggeri e una nave frigorifero andranno ad attraccarsi quasi esclusivamente nei moli principali del centro città, dove vi sono, c'è la possibilità per i passeggeri di imbarcarsi meglio, cosa che non succede su una nave che trasporta petrolio, oppure gas, o addirittura carbone. E di solito queste navi stanno anche molto poco in porto, specialmente non so, una nave containers viene caricata o scaricata in ore, non in giorni, 7-8 ore.
Quindi Lino, il lavoro del marconista a bordo di queste imbarcazioni, che come abbiamo sentito hanno molte differenze, molti servizi diversi, sicuramente varia a secondo del tipo di imbarcazione.
Il lavoro del radiotelegrafista a bordo di queste navi non è lo stesso. Non posso quindi raccontarvi il lavoro che si svolge su ogni tipo di nave. Cercherò soltanto di dare un'informazione generale su qual era il compito di un marconista a bordo di una nave standard, cioè una nave mercantile, classica, diciamo quelle più numerose che c'erano.
Sono pienamente d'accordo con te, anche perché altrimenti non ci basterebbe di certo questa puntata. Allora Lino, iniziamo con una giornata tipo di un marconista che si trova su una stazione di bordo e inizia la sua giornata.
Il marconista, la prima cosa che faceva normalmente quando si alzava dopo aver fatto colazione, se diciamo, non succedeva niente di particolare, con una giornata standard si prendeva il suo segnale orario.
Sì, infatti lo stop orario.
Come già abbiamo detto. Dopodiché cominciava a vedere se c'erano bollettini per la sua zona in quell'orario. Poi ascoltava le liste traffico delle stazioni interessate e dopodiché vedeva se c'era da trasmettere qualche cosa.
Addirittura ci si poteva permettere anche di avere questi tempi morti, ma come mai?
Perché la navigazione, quando si era in navigazione, magari una navigazione di lungo corso, normalmente non c'era grandissimo traffico da effettuare. Il traffico cominciava a esserci alla partenza della nave.
Perché, Lino?
Perché doveva informare l'armatore e le agenzie, sia quella di uscita che quella di entrata, cioè sia quella che si era lasciata, sia quella che poi si prenderà una volta arrivata in porto, e poi diciamo tutte le sedi che avevano a che fare con il carico. Quindi dopo che Marco Desta aveva preso lo stop orario, ricevuto il bollettino meteo, ascoltato le liste di traffico e nel caso contattato la stazione costiera interessata, nel caso in cui c'era traffico per lui, magari effettuata anche una comunicazione telefonica, ricevuto un bollettino stampa, ecco, dopo che aveva fatto diciamo il suo servizio, magari anche l'avviso ai naviganti se era in una zona che interessava, aveva da fare la manutenzione. La manutenzione principale veniva effettuata per la sezione batteria.
Allora, cominciamo a capire dov'era questo locale batterie ed il servizio che il barconista effettuava su questi accumulatori di energia.
All'esterno della stazione radio c'era un deposito con tante batterie collegate e che alimentavano i servizi d'emergenza della stazione radio, trasmettitore onda media e ricevitore onda media, e normalmente qualcuno aveva anche un ricetrasmettitore di SSB, non tutti ma qualcuno ce l'aveva.
Bene Lino, ma facci capire che cosa ci facevi in pratica dentro questo locale batterie, quali erano le operazioni che svolgevi?
Tutti gli apparati d'emergenza erano alimentati dalle batterie a cui il marconista giornalmente faceva la manutenzione. All'interno c'era di questo contenitore c'era un densimetro,
sì.
Il marconista ad ogni sezione batteria controllava la densità del liquido, acido solforico e acqua distillata,
sì.
E lo segnava poi su un libretto che stava lì accanto, pronto per essere poi ispezionato nel caso ci fosse un'ispezione. Ma naturalmente tutto questo si faceva anche per mantenere soprattutto la batteria efficiente. Infatti, oltre al controllo, si scaricava e caricava continuamente per rendere la batteria sempre efficiente.
Chiarissimo, una normale manutenzione corretta per mantenere efficienti tutti gli apparati e soprattutto quelli di emergenza. Ma Lino, so dell'esistenza di una piccola radio che si trovava a bordo, probabilmente affascinante per la sua compattezza e non certo per il servizio che doveva svolgere. In ogni caso, questo piccolo apparato di cui non ricordo il nome e che sicuramente te avrai toccato con mano, ecco, volevo chiederti se ci potevi dare qualche spiegazione in più.
Normalmente si chiamava Nautilus, un piccolo apparato manuale che serviva per essere trasportato sulla lancia di salvataggio nel caso di abbandono nave. Questo piccolo apparato era galleggiabile, aveva un'antenna telescopica interna, più aveva come dotazione un'antenna ad aquilone. L'alimentazione non era batteria, ma era fatta con una dinamo, e quindi c'erano due manopole che si dovevano girare per produrre la corrente necessaria a farlo funzionare. Aveva due frequenze, una era la 500, la frequenza di soccorso, e un'altra era una frequenza di onde corte 8364 chilocicli, sempre una frequenza diciamo al centro banda di ricezione delle stazioni costiere. Questo perché nel caso in cui si era molto lontani e l'apparato era di debolissima potenza, si sperava che almeno su onda corta si riuscisse a fare qualcosa. Ecco, questo era un apparato che il Maiconista trasportava a bordo della Lancia, se ne aveva possibilità, naturalmente. Altro compito che si faceva a bordo era la contabilità.
Beh, mi sembra giusto, ogni servizio va pagato. Spiegaci il perché di questo pagamento.
Perché ogni telegramma o telefonata aveva un costo. C'erano i telegrammi conto nave, cioè per l'armatore, per la nave, avevano delle qualifiche MSG che avevano un costo limitato. Poi c'erano dei telegrammi per l'equipaggio, anche questi avevano una qualifica particolare, Brit si chiamava, anche questi avevano un costo limitato. E poi c'erano i telegrammi normali, quelli per i passeggeri, qualifica P, che avevano un costo normale.
Beh, siamo curiosi di conoscere qual era il costo e soprattutto con quale moneta si pagava.
Il costo era la tassa di bordo, la tassa costiera e la tassa di istradamento, quindi quella che faceva il Maiconista di bordo, quella della stazione costiera che riceveva, più l'isradamento, cioè la via che, terrestre che percorreva. Queste erano, diciamo, le tasse principali e si effettuavano in franchi oro.
Una moneta a molti sconosciuta. Spiegaci il motivo per il quale si doveva pagare in franchi oro.
Perché noi avevamo a che fare con tutto il mondo e la moneta virtuale era il franco oro, che aveva un cambio che cambiava sempre.
Ho capito.
E quindi il Maiconista, appena imbarcato, dopo magari qualche tempo, si informava subito a qual era il cambio del franchi oro ufficiale, che non era mai uguale. E quindi ogni telegramma, ogni telefonata, la stessa cosa, venivano registrati su dei moduli e poi il tutto veniva inviato alla compagnia che gestiva la nave. In Italia ce n'erano due, o la SIRM o la Telemar, queste erano le nostre compagnie che gestivano i servizi radioelettrici a bordo delle navi nazionali.
Bene, comunque è chiaro che gli introiti variavano in funzione della grandezza e del servizio delle imbarcazioni.
La contabilità non poteva essere uguale per una nave di piccolo traffico e una nave di grande traffico. Poi i conti dovevano quadrare, perché tutti questi franchi oro poi dovevano essere trasformati in lire per noi e tutto doveva quadrare. Insomma, era un lavoro.
Siamo giunti al termine, cari amici, della trasmissione. L'appuntamento sarà per la prossima volta con una nuova che avrà come tema il perché della radiotelegrafia marittima. Il nostro ringraziamento va all'Italian Broadcasting Corporation. Salutiamo il nostro amico Lino, dandogli appuntamento alla prossima nostra avventura.
Anche questa puntata è terminata, spero che vi sia piaciuta. Un saluto a tutti.
Ciao Lino, ancora grazie. Vorrei aggiungere ancora un saluto per un altro caro amico che si preoccupa di mettere in onda la nostra trasmissione, ed è Saverio Masetti, che ringrazio complimentandomi per la sua pura passione che ha per la radio. A voi tutti da Antonello Urbani un fraterno 73. E ci sentiremo la prossima puntata. Ciao!
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio
Buongiorno con l'edicola RVS.
Che per prima il mattino vedere io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Vi proponiamo il meglio di Buongiorno con l'edicola RVS, trasmissioni che vanno in onda da RVS Firenze dal lunedì al venerdì. In questa edizione speciale della domenica, alcuni degli interventi più significativi a proposito dei vari argomenti affrontati nel corso della settimana. Buon ascolto!
È un passo nuovo, un altro ancora, e il mondo cambierà.
E abbiamo già annunciato con noi Nino Plano, pastore avventista. Io però vorrei introdurre quest'oggi una riflessione su un tema molto triste, perché parliamo di morti sul lavoro. C'è l'ennesimo caso, lo riporta il Corriere della Sera, ma tutti i giornali, stritolata dal rullo nel turno di notte. Piacenza, l'operaia lavorava nell'azienda da 26 anni, altre due vittime a Torino e Caserta. L'hanno trovata fra un macchinario e il rullo trasportatore ed era così schiacciata che ci sono voluti i vigili del fuoco per liberarla. Ma lei non ce l'ha fatta. Nicoletta Palladini, piacentina di 50 anni, è morta così, stretta in una morsa di ferro. È successo la scorsa notte in uno dei capannoni industriali della vetreria di Borgonovo, storica azienda della Val Tidone, che occupa circa 200 dipendenti. Operaia da 26 anni, Palladini faceva il turno notturno e il suo compito era quello di controllare la qualità del prodotto finito, una fase del processo considerata relativamente sicura. Qui si ripropone il dilemma tra vivere con un lavoro e morire per questo lavoro. Tra l'altro sono vicende purtroppo accettate spesso fatalisticamente, ma sono troppo numerose nel nostro paese in particolare. Io non so se nel tuo servizio pastorale ti è mai capitato di imbatterti in situazioni, diciamo, di appunto di persone che hanno avuto dei danni sul lavoro, insomma, che hanno avuto queste situazioni. Però ecco, a volte uno è messo con le spalle al muro, dice: o io trovo un modo per sostenere la mia famiglia anche assumendomi dei rischi, oppure sono veramente nei guai. Non so, ma...
Buongiorno a tutti, intanto buongiorno ai radioascoltatori. Dentro di me c'è una tristezza enorme nel sentire queste vicende di cronaca che riguardano il lavoro. E come dicevi tu, Roberto, purtroppo c'è un gran numero di persone che nel nostro paese muoiono sul posto di lavoro, e vuol dire che è un problema, c'è un problema nel nostro paese, certo. Grave. Nella mia esperienza pastorale non mi è capitato di dover seguire una vicenda triste di questo genere, ma senza dubbio ho visto tanti fratelli e sorelle di chiesa che portavano sul proprio corpo i segni di un'attività lavorativa. Per esempio, non posso scordare dei fratelli di chiesa falegnami che non avevano delle dita, per esempio. Quindi questo è un esempio proprio classico di un artigianato del passato, e che poi appunto i membri erano membri e componenti delle comunità che ho servito, e quindi si vedevano proprio i segni di questo lavoro che non era, come dire, protetto. Oggi certamente si è fatto un lavoro enorme sulla prevenzione, sull'attenzione sul lavoro, ma certamente dobbiamo fare tanti passi in avanti.
Tra l'altro vorrei ricordare tanti. In questo momento anche un tuo collega, il pastore Luca Faedda, che è stato pastore anche nella chiesa di Firenze fino a poco tempo fa, che ha avuto il papà, che è morto per un problema legato all'amianto. E sì. Quindi anche lì c'è...
Mi sembra che per un periodo lui facesse...
Ha lavorato in una situazione in cui era esposto. Allora, poi naturalmente queste vicende ricordano vicende simili che sono avvenute anche in Toscana. Io lo ricordo Luana, non so Claudio se ci ricordiamo di questa ragazza, una bella ragazza che è morta giovanissima.
Ricordo che fosse di Prato.
Sì, giusto. Lavorava allo...
Fratessile.
Sì, sì, e praticamente la mamma credo che abbia scritto a Meloni, alla Premier, proprio in questi giorni.
Anche perché la cosa che veramente è triste è che c'è stato un patteggiamento per quel che riguarda le conseguenze penali di una situazione del genere.
Sul processo.
Per cui diciamo i responsabili o i presunti responsabili se la cavano leggermente, ecco, con cose molto, e quindi manca anche forse un po' di deterrente anche.
Io ho notato alle volte ci sono le responsabilità da parte delle ditte che certamente non mettono i macchinari e, insomma, con le dovute protezioni, dall'altra parte alle volte ho percepito anche un po' di superficialità,
sottovalutazione del pericolo,
da parte degli operai. Mi è capitato di vederlo per esempio nei muratori che lavorano magari ad altezze importanti senza le cinture di sicurezza, senza delle protezioni,
e chiaramente queste cose poi ti
consapevoli della loro destrezza, della loro capacità, della loro esperienza, allora vanno
come se... quello, molto,
è proprio lì nel momento in cui tu sei sicuro che il rischio è grandissimo, enorme, perché veramente è sufficiente un giramento di testa, un mancamento ci rimetti la vita.
Pensavo, Lino, un turno di notte, può darsi che quella notte ti prenda anche un momento
di sonno.
Capito?
Allora, a proposito di questa signora, la signora Nicoletta Palladini, c'è un interessante commento che ha fatto Massimo Gramellini, che sposta un po' l'attenzione dalla tragedia delle morti sul lavoro, l'attenzione su questa vita, su questa vita che non c'è più, su questa donna. E allora, siccome è breve, come sempre l'articolo di Gramellini è proprio un flash, vorrei leggervelo integralmente. Non sappiamo ancora che cosa abbia ucciso sul colpo l'operaia specializzata Nicoletta Palladini, se un errore umano o un guasto al macchinario che l'ha stritolata. Sappiamo però che l'ennesima e inaccettabile tragedia sul lavoro ha portato alla luce la storia di una delle tante persone che non fanno notizia, ma fanno l'Italia. E la fanno un po' migliore di come la raccontiamo ogni giorno, anche in questa rubrica. Nicoletta lavorava da 26 anni nell'unica vetreria del suo paese, Borgonovo, in provincia di Piacenza. Entrava in fabbrica alle 10 di sera e ne usciva alle 6 del mattino. A quei ritmi ha tirato su due figli fino all'università, trovando anche il tempo, Dio sa come, di accudire una madre invalida. Non era particolarmente popolare, nessuno le chiedeva un selfie e non faceva incetta di like. Non si ricordano sue dichiarazioni memorabili sui social, né credo le abbiano mai dato una coppa o una medaglia. Per i parametri contemporanei era un invisibile. Eppure di rado capita di imbattersi in una vita così piena di senso. Nicoletta si prendeva cura delle persone che amava e di un lavoro che le piaceva. Non era una vittima del sistema e nemmeno un'eroina del nostro tempo. Era semplicemente una donna che ogni giorno portava il suo mattone di altruismo e affidabilità alla costruzione della casa comune. Sui libri di storia ci finiscono i condottieri e gli artisti, ma a fare la storia sono le Nicolette. Ecco, questo è l'articolo che troviamo quest'oggi di Massimo Gramellini. Vorrei un commento tuo, di Nino, ma anche di Claudio, insomma. Vediamo un poco cosa vi sentite di dire in rapporto a questo.
È brutto fare le valutazioni, insomma, di un articolo, ma mi piace tantissimo perché oggi, se possiamo dire così, tutto si ferma nell'immagine, no? Nel mostrare, nel mostrare attraverso i social, attraverso Twitter, attraverso delle frasi, insomma, qualcosa che uno fa. Quindi c'è sempre un'ostentazione del proprio modo di essere.
Ma tu hai conosciuto delle Nicolette?
Io le ho conosciute delle Nicolette. Io ho conosciuto una Nicoletta che purtroppo ha pensato anche di togliersi la vita. Ero appena arrivato a Napoli, una donna ucraina che faceva i turni da mattina alla sera, ed era però tanto infelice, aveva la famiglia lontana e non ha sopportato più quella vita, e una mattina l'hanno trovata, insomma, accasciata sulle scale, che dopo aver fatto il turno che aveva accudito, appunto, una persona anziana, aveva pensato che non poteva andare avanti così la sua vita, e l'hanno trovata accasciata appunto sulle scale e aveva ingerito dell'ammoniaca. E, insomma, il dramma Io ero appena arrivato a Napoli, ho fatto venire la figlia dall'Ucraina, l'ho aiutata, le sono stato vicino, ho dovuto anche andare alla procura, insomma, per avere degli atti, insomma, di quello che era accaduto, mostrare le foto alla figlia, leggere, insomma, e tradurre in maniera semplicistica quello che veniva detto all'interno del test, insomma, che certificava la sua morte e dell'autopsia. Insomma, sono stati momenti difficilissimi, certo, complicatissimi, ma nella vita succede che i nostri fratelli, le nostre sorelle di chiesa vivono dei momenti di drammi, non sempre riusciamo a stare vicino o a comprendere quello che loro stanno vivendo.
Allora, io vorrei anche dire che questa donna di cui ci stai parlando è un'altra vittima del lavoro. Non è rimasta schiacciata dai meccanismi meccanici, certo, ma è rimasta schiacciata da altri meccanismi.
Altri meccanismi.
Questa è una donna che è morta sul lavoro, anche quella che tu ci hai descritto.
Sì.
Però al di là delle vittime esistono anche persone che riescono, diciamo, con la forza della volontà, con il loro altruismo, a, come dice qui Gramellini, donne che ogni giorno portano il loro mattone di altruismo e affidabilità alla costruzione della casa comune. Però io direi non solo donne, anche uomini, anche uomini. E di cui forse però non ci ricordiamo perché, come dice il titolo di Gramellini, sono invisibili.
Ah, questo è interessante, questo caffè, no? Immagino sia il caffè Roberto,
sì,
di Gramellini,
sì, sì,
che sono questi piccoli bicchierini. Però mi sembra molto interessante anche quello di stamattina, questo esempio, no? Questo esempio in cui effettivamente il dire, il parlare, lo stentare, no Nino, diventa quasi realtà, invece non è, e altre persone che invece vanno avanti per la loro strada, come scopriamo di questa donna, che insomma hanno combinato molto nella vita, due ragazze che hanno fatto l'università, una mamma che era disabile,
che grande forza,
e quindi una parte della propria vita impegnata e fare un turno notturno, quindi
certo,
organizzare una vita.
Questo è un caso molto particolare, purtroppo è finito in maniera tragica, no? Però appunto ci sono tante persone attorno a noi che però sono invisibili, ossia magari ce ne rendiamo conto, perché anche questo è un fenomeno diffuso, di quanto fosse prezioso una certa persona, quando magari facciamo un bilancio al momento del funerale, anche quante ne avrai fatti?
Tantissimi, purtroppo tanti.
E effettivamente a me è successo di rendermi conto, ma certo, questa è una persona, ma quanto io ho approfittato, tra virgolette, della bontà, delle qualità di questa persona, che io riconosco adesso, siamo in tanti a riconoscerlo, in un momento in cui ci troviamo ormai appunto a onorare una persona che non c'è più, però bisognerebbe farlo un po' prima, no?
Assolutamente. E mi viene anche da dire, ma giusto perché non voglio essere moralista nei confronti di questa società che ostenta sempre l'immagine e descrive un po' se stessa, ogni persona descrive un po' se stessa in maniera anche realistica, perché poi ognuno di noi dietro l'immagine ha una storia, una vicenda, no? E quindi mi viene da dire quanti giovani nella nostra chiesa sono abituati ad andare sui social a mostrare. Forse però bisogna insegnare loro che ci sono altri metodi per poter essere inseriti nella società.
Lo capiranno,
infatti,
sì,
quindi non voglio,
sì,
neanche
ottimista,
appesantire, certo, questo modus vivendi che c'è nella nostra società, ma certamente dobbiamo stigmatizzare il fatto che non tutto finisce lì nell'immagine, ma dietro ci sono vite e storie.
E ci sono gli invisibili, che sono quelli che portano avanti
la società. E soprattutto le piccole società, che sono le nostre famiglie.
Allora, grazie al pastore avventista Nino Plano,
grazie
per essere stato con noi.
A
risentirci. E si conclude anche per questa settimana Magazine RWS. Non ci resta che ricordarvi il nostro indirizzo per i vostri rapporti di ascolto: AVR, La Voce della Speranza, via del Pergolino 1, 50 139 Firenze, Italia. Se desiderate avere una QSL della Adventist World Radio, ricordatevi di includere i francobolli necessari per la risposta. Potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica awr@hopemedia.it, quindi awr@hopemedia.it. anche in questo caso potremo mandarvi una QSL digitale, dunque approfittatene. Ovviamente potete contattarci anche telefonicamente allo 055 41 40 40. Grazie per l'attenzione, a risentirci domenica prossima, sempre alle ore 11, ora locale italiana, ore 10 UTC.